I pericoli dell'attaccamento. Usare gli strumenti della pratica comporta fatica e sfide difficili. Dobbiamo contare sulla pazienza, la tolleranza e la rinuncia. Dobbiamo fare tutto da soli, sperimentare da soli, realizzare da soli. Quelli che hanno studiato molto, tuttavia, tendono a fare un sacco di confusione. Per esempio, quando si siedono in meditazione, non appena la mente sperimenta un pochino di tranquillità, subito cominciano a pensare: «Ehi, questo deve essere il primo jhana!» È così che lavora la loro mente, ma questi pensieri, quando sorgono, rovinano quella tranquillità appena sorta. Poi passano a pensare che hanno raggiunto il secondo jhana. Non pensate e non speculate su tutto. Non ci sono manifesti che annunciano il livello di samadhi che state sperimentando. La realtà è completamente diversa. Non ci sono segnalazioni come i cartelli stradali che vi indicano: questa strada va verso Wat Nong Papong. Non è così che io vedo la mente. Non fa proclami. Sebbene un certo numero di esimi sapienti abbiano dato la descrizione del primo, secondo, terzo e quarto jhana, ciò che è scritto non è altro che pura informazione esteriore. Se veramente la mente entra in questi stati profondi di pace, non sa niente di queste descrizioni. Sa, ma ciò che sa non ha niente a che fare con la teoria che studiamo. Se i dotti si tengono stretti alle loro teorie e le trasferiscono nella loro meditazione, sedendo e pensando: che sarà questo? È già il primo jhana? Ecco, la pace è finita e non sperimenteranno più niente che abbia un vero valore. E perché? Perché c'è desiderio. E una volta che c'è attaccamento, cosa succede? La mente esce immediatamente dallo stato meditativo. Perciò è importante che abbandoniamo completamente ogni forma di pensiero e di speculazione. Bisogna lasciarli completamente andare. Considerate solo il corpo, la parola e la mente e scavate a fondo nella pratica. Osservate il lavorio della mente, ma non trascinatevi dentro anche i libri di Dhamma, altrimenti diventa tutto una gran confusione, perché niente in quei libri corrisponde esattamente alla realtà delle cose così come sono. La gente che studia molto, che è piena di conoscenze teoriche, generalmente non riesce bene nella pratica di Dhamma. Si impantana a livello della pura informazione. La verità è che il cuore e la mente non possono essere misurati su parametri esterni. Se la mente diventa tranquilla, lasciatela semplicemente essere tranquilla. Esistono dei livelli di pace molto profondi. Personalmente io non ne so molto di teoria. Ero monaco già da 3 anni, ma continuavo a chiedermi cosa fosse veramente il samadhi. Cercavo di pensarci e di raffigurarmelo durante la meditazione, ma la mente diventava sempre più agitata e distratta, ancora più di quanto lo fosse prima. Anzi, aumentò pure il numero dei pensieri. Quando non meditavo, stavo più calmo. Ragazzi, era veramente difficile, esasperante, ma sebbene incontrassi tanti ostacoli, non gettai mai la spugna. Semplicemente continuai. Quando non cercavo di fare qualcosa in particolare, la mente era relativamente a suo agio, ma ogni volta che decidevo di concentrare la mente in samadhi, ne perdevo completamente il controllo. Mi chiedevo: ma che capita? Perché succede questo? Più tardi cominciai a capire che la meditazione è paragonabile al processo del respiro. Se decidiamo di intervenire sul respiro, rendendolo leggero, profondo o solo giusto, vedremo che è difficile perfino respirare. Tuttavia, se ce ne andiamo a fare una passeggiata e neppure siamo consapevoli dell'inspirazione ed espirazione, è una cosa rilassante. Perciò riflettei: ah, forse è così che funziona. Quando durante il giorno ci si muove nelle faccende normali, senza concentrare l'attenzione sul respiro, il respiro causa sofferenza? No, ci si sente semplicemente rilassati. Ma se io mi sedevo e prendevo la forte determinazione di rendere la mente tranquilla, contemporaneamente davo spazio all'attaccamento e all'avidità. Quando cercavo di controllare il respiro per farlo diventare leggero o profondo, semplicemente mettevo in moto più stress di quanto ne avessi prima. Perché? Perché la forza di volontà che stavo usando era macchiata da attaccamento e avidità. Non sapevo ciò che stava capitando. Tutta quella frustrazione e fatica erano causate dal fatto che portavo nella meditazione l'attaccamento. Una pace incrollabile. Una volta stavo in un monastero della foresta, distante poco meno di un chilometro da un villaggio. Una sera, sul tardi, i paesani festeggiavano e stavano facendo molto chiasso, mentre io praticavo la meditazione camminata. Dovevano essere circa le 11 di sera e mi sentivo un po' strano. Già da mezzogiorno avevo questa strana sensazione. La mente era quieta, quasi senza pensieri. Mi sentivo rilassato e completamente a mio agio. Continuai a fare meditazione camminata fino a che mi sentii stanco. Allora andai a sedermi nella capanna con il tetto di paglia. Mi stavo sedendo quando, in modo sorprendente, senza neppure avere il tempo di incrociare le gambe, la mia mente sentì il bisogno di immergersi in uno stato di profonda pace. Tutto avvenne per conto suo. Appena seduto, la mente divenne completamente tranquilla. Era solida come una roccia. Non è che non sentissi i canti e la musica dei paesani, potevo sentirli, ma potevo anche completamente chiudere fuori la percezione del suono. Era strano. Se non facevo attenzione al suono, c'era una pace perfetta. Non sentivo niente. Ma se volevo sentire, lo potevo fare e non mi disturbava affatto. Era come se nella mia mente ci fossero due oggetti vicini che però non si toccavano. Potevo constatare che la mente e il suo oggetto di consapevolezza erano separati e distinti, proprio come questa sputacchiera e quel bricco dell'acqua. Poi compresi. Quando la mente è in samadhi, se dirigete l'attenzione verso l'esterno, potete udire i suoni, ma se la lasciate dimorare nella sua vacuità, allora è perfettamente silenziosa. Quando il suono veniva percepito, potevo vedere che il conoscere e il suono erano completamente diversi. Riflettei: se non fosse così com'è, in che altro modo potrebbe essere? È così che era. Le due cose erano completamente separate. Continuai a indagare in questo modo fino a che la mia comprensione si approfondì ancora di più. Ah, questo è importante. Quando si interrompe l'apparente continuità dei fenomeni, vi è solo pace. La precedente illusione di continuità, santati, si era trasformata in pace mentale, santi. Così continuai a meditare, mettendoci un grande sforzo, In quel momento la mente era concentrata solo sulla meditazione, indifferente a tutto il resto. Se a quel punto avessi smesso di meditare, sarebbe stato solo perché l'avevo completata. Potevo prendermela con calma, ma non per pigrizia, stanchezza o noia. Niente affatto. Tutto ciò era assente dal cuore. C'era solo un equilibrio interiore perfetto, proprio quello giusto. Infine feci una pausa, ma fu solo la postura esterna che cambiò. Il cuore rimase fermo, immobile, infaticabile. Avevo l'intenzione di riposare, per cui presi un cuscino. Mentre mi piegavo, la mente rimase calma come prima. Poi, proprio mentre la testa toccava il cuscino, la consapevolezza della mente cominciò a fluire verso l'interno. Non sapevo dove andasse, continuava a scorrere sempre più in profondità. Era come una corrente elettrica che passava attraverso un cavo fino all'interruttore. Quando raggiunse l'interruttore, il corpo esplose con un boato assordante. Durante tutto ciò la conoscenza era perfettamente lucida e sottile. Una volta passato quel punto, la mente fu libera di penetrare profondamente dentro. Arrivò fino a un punto in cui non c'era assolutamente niente. Nessuna cosa del mondo esteriore avrebbe potuto penetrare qui. Niente avrebbe potuto raggiungerlo. Rimasi un po' così dentro, poi la mente si ritirò per scorrere di nuovo fuori. Quando però dico che si ritirò, non intendo dire che la feci defluire. Io ero soltanto un osservatore, un testimone che conosceva. La mente uscì sempre di più fino a che ritornò normale. Appena ripresi il mio solito stato di coscienza, mi domandai: cos'è successo? Subito giunse la risposta: queste cose avvengono per i fatti loro. Non devi cercare alcuna spiegazione. La mente rimase soddisfatta di questa risposta. Dopo un po' la mente ricominciò a fluire di nuovo verso l'interno. Non facevo nessuno sforzo cosciente per dirigere la mente. Fece tutto da sola. Mentre si muoveva sempre più profondamente all'interno, ad un tratto toccò di nuovo quell'interruttore. Questa volta il mio corpo esplose in un'infinità di minuscole particelle. Di nuovo la mente fu libera di penetrare profondamente dentro se stessa. Silenzio assoluto. Era andata ancora più in profondità di prima. Assolutamente nessuna cosa esterna poteva raggiungerla. La mente rimase lì per un po', per il tempo che volle, e poi si ritirò e rifluì fuori. Seguiva un suo impulso e tutto avveniva da sé. Io non influenzavo né dirigevo la mente in alcun modo, non la facevo fluire dentro né la ritraevo fuori. Io conoscevo e guardavo soltanto. Di nuovo la mente ritornò al suo normale stato di coscienza e io non mi chiesi né pensai a ciò che era accaduto. Mentre meditavo, una volta ancora la mente si volse verso l'interno. Questa volta l'intero cosmo esplose e si disintegrò in minutissime particelle. La terra, il suolo, le montagne, i campi e le foreste, tutto il mondo si disintegrò nell'elemento spazio. La gente era sparita. Tutto era sparito. Questa terza volta non rimase assolutamente nulla. La mente, rivolta all'interno, rimase lì per quanto tempo volle. Non posso dire che capisco esattamente in che modo vi rimase. È difficile descrivere ciò che accadde. Non vi sono termini di paragone a cui riferirmi. Nessuna similitudine è calzante. Questa volta la mente rimase all'interno per un tempo molto più lungo che dianzi e venne fuori da quello stato dopo un bel po'. Quando dissi che ne uscì, non intendo dire che la feci uscire io o che stavo controllando ciò che avveniva. La mente fece tutto da sola. Io ero soltanto un osservatore. Alla fine ritornò nuovamente al suo stato di coscienza normale. Come descrivere ciò che avvenne per 3 volte? Chi può saperlo? Che termini si potrebbero usare per descriverlo? Il potere di Samadhi. Tutto ciò che vi ho detto finora riguarda la mente, che segue la via della natura. Non è stata una descrizione teorica della mente o di stati psicologici. Non ce n'era bisogno. Se c'è fede o fiducia, ci arrivate e lo fate veramente. Non giocherellate soltanto, anzi mettete in gioco la vostra stessa vita. E quando la pratica raggiunge lo stadio che ho appena descritto, il mondo intero è completamente a soqquadro. Dopo, la comprensione della realtà è completamente diversa. La visione delle cose è completamente trasformata. Se qualcuno vi vedesse in quel momento, penserebbe che siete impazzito. Se un'esperienza simile avvenisse a uno che non sa dominarsi, potrebbe diventare veramente matto, perché niente è più come prima. La gente sembra diversa da prima, ma solo voi la vedete così. Tutto, assolutamente tutto cambia. I pensieri sono trasformati. Gli altri la pensano in un modo, voi in un altro. Loro parlano delle cose in un certo modo, voi in un altro. Loro scendono lungo un sentiero, voi salite per un'altra via. Non siete più come gli altri esseri umani. Questo modo di vedere le cose non diminuisce, anzi persiste e va avanti. Provateci. Se è veramente nel modo in cui l'ho descritto, non dovete cercare molto lontano. Guardate all'interno del vostro cuore. Questo cuore è fedele, coraggioso, incrollabile, audace. Questo è il potere del cuore, la sua fonte di forza e di energia. Il cuore ha questa forza potenziale. Questo è il potere e la forza di Samadhi. A questo punto è sempre e solo il potere e la purezza che la mente attinge dal Samadhi. Questo livello di Samadhi è un Samadhi al suo culmine. La mente ha raggiunto la vetta del Samadhi. Non è solo una semplice concentrazione momentanea. Se in quel momento passaste alla meditazione vipassana, la contemplazione sarebbe ininterrotta e porterebbe a profonde intuizioni. Oppure potreste usare quell'energia concentrata in altri modi. Da questo punto in poi si possono sviluppare poteri psichici, compiere miracoli o si può usarla in qualsiasi altro modo. Gli asceti e gli eremiti hanno usato l'energia di Samadhi per rendere santa l'acqua, fare talismani o incantesimi. Sono tutte cose possibili a questo stadio e a modo loro possono essere benefiche, ma è come il beneficio dell'alcol. Lo bevete e vi ubriacate. Questo livello di Samadhi è un punto di arrivo. Il Buddha si fermò lì e si riposò. È la base per la vipassana e la contemplazione. Tuttavia non c'è bisogno di un Samadhi così profondo per osservare le condizioni che ci circondano. Perciò continuate diligentemente a contemplare il processo di causa ed effetto. Per farlo, concentriamo la pace e la chiarezza della mente sull'analisi delle cose visibili, dei suoni, degli odori, dei sapori, delle sensazioni fisiche, dei pensieri e degli stati mentali che sperimentiamo. Esaminate gli stati d'animo e le emozioni, sia positive che negative, sia piacevoli che sgradevoli. Esaminate tutto. È come se qualcuno, salito su un albero di manghi, ne scuotesse i frutti facendoli cadere, mentre noi da sotto li raccogliamo. Quelli marci non li raccogliamo, raccogliamo solo quelli sani. Non è stancante, perché non siamo noi che saliamo sull'albero. Noi ci limitiamo a raccogliere i frutti stando sotto l'albero. Capite il significato di questa similitudine? Tutto ciò che viene sperimentato da una mente pacificata porta ad una comprensione più vasta. Non si creano più concettualizzazioni e proliferazioni su ciò che viene sperimentato. Ricchezza, fama, biasimo, lode, felicità e infelicità vengono da sé e noi stiamo in pace. Siamo saggi, anzi, è addirittura divertente. È divertente rovistare in mezzo a tutto questo e metterlo in ordine. Ciò che la gente chiama bene, male, cattivo, qui, lì, felicità, infelicità, tutto va raccolto insieme e usato a nostro beneficio. Qualcun altro è salito sull'albero di mango e sta scuotendo i rami per farne cadere i frutti verso di noi. Noi semplicemente ci divertiamo a coglierli senza paura. E comunque di cosa dovremmo aver paura? È qualcun altro che sta in cima all'albero e scuote per noi. Ricchezza, fama, lode, critiche, felicità, infelicità e tutto il resto non sono che manghi che cadono a terra e noi li esaminiamo con cuore sereno. E allora sapremo quali sono quelli buoni e quelli marci. Lavorare in armonia con la natura. Quando cominciamo a usare la pace e la serenità che abbiamo sviluppato durante la meditazione per contemplare queste cose, allora sorge la saggezza. Questo è ciò che chiamo saggezza. Questo è Vipassana. Non è qualcosa di inventato e costruito. Se siamo saggi, Vipassana si svilupperà naturalmente. Non c'è bisogno di etichettare ciò che accade. Se c'è solo un piccolo lampo di comprensione intuitiva, la chiamiamo piccola vipassana. Quando la visione si chiarisce un po' di più, la chiamiamo media vipassana. Se la conoscenza è completamente in armonia con la verità, la chiamiamo la vipassana ultima. Personalmente preferisco usare la parola saggezza, pagna, invece di vipassana. Se pensiamo di andarci a sedere ogni tanto e praticare la meditazione vipassana, avremo parecchie difficoltà. La comprensione deve nascere dalla pace e dalla tranquillità. Tutto il processo si svolgerà naturalmente, da solo. Non possiamo forzarlo. Il Buddha ci ha insegnato che questo processo matura secondo un suo ritmo. Quando abbiamo raggiunto questo livello di pratica, lasciamo che si sviluppi a seconda delle nostre capacità innate, delle attitudini spirituali e dei meriti che abbiamo accumulato nel passato. Però non smettiamo mai di applicarci con impegno nella pratica, anche se il progresso, lento o veloce, è comunque fuori dal nostro controllo. È come piantare un albero. L'albero sa a che velocità deve crescere. Se vogliamo che cresca più velocemente di quanto non faccia, è una pura illusione. Se vogliamo che cresca più lentamente, riconosciamo che anche questa è un'illusione. Una volta fatto il lavoro, il risultato verrà da sé, proprio come quando si pianta un albero. Per esempio, Mettiamo che vogliamo piantare una pianticella di peperoncino. Il nostro compito è di scavare un buco, piantare il virgulto, annaffiarlo, concimarlo e proteggerlo dagli insetti. Questo è il nostro lavoro, la parte che dobbiamo fare noi. È a questo punto che interviene la fede. Che la pianta di peperoncino cresca o no, non dipende da noi, non è affar nostro. Non possiamo tirare la pianta, strattonarla in modo che cresca più in fretta. Non è così che lavora la natura. Il nostro compito è di innaffiarla e concimarla. Praticare il Dhamma in questo modo rende pacifici i nostri cuori. Se realizziamo l'illuminazione durante questa vita, bene. Se dobbiamo attendere la prossima, non fa niente. Abbiamo fede e un'incrollabile fiducia nel Dhamma. Il fatto di progredire velocemente o lentamente dipende dalle nostre capacità innate, dalle attitudini spirituali e dai meriti accumulati. Praticare così rende tranquillo il cuore. È come se guidassimo un carro a cavalli. Non mettiamo il carro davanti ai cavalli. O è come arare una risaia, stando davanti e non dietro al bufalo che tira l'aratro. Ciò che voglio dire è che la mente si proietta oltre se stessa, diventa impaziente di avere risultati veloci. Non è questo il modo di fare. Non camminate davanti al bufalo, dovete camminare dietro al bufalo. È come quella pianta di peperoncino che facciamo crescere. Datele acqua e concime e sarà lei stessa a fare il lavoro di assorbirli. Quando le termiti o le formiche vengono a infestarla, le cacciamo. Basta questo affinché la pianta cresca bella con le sue proprie forze e una volta che cresce bene, non forzatela a produrre fiori perché riteniamo che sia il tempo della fioritura. Non è affar nostro. Creerà solo inutili disagi. Lasciatela fiorire a tempo debito e appena i fiori sbocciano, non aspettatevi che subito portino frutti. Non basatevi sulla coercizione, è una causa di sofferenza. Quando capiamo tutto questo, capiamo anche quali sono o non sono le nostre responsabilità. Ognuno ha il proprio compito da adempiere. La mente sa qual è il suo ruolo nel lavoro che va fatto. Se la mente non capisce il suo ruolo, cercherà di forzare la pianticella a produrre peperoncini lo stesso giorno che la piantiamo. La mente insisterà perché cresca, fiorisca e produca i frutti tutto in un sol giorno. Questa non è altro che la seconda nobile verità. L'attaccamento causa la sofferenza. Se siamo consci di questa verità e la contempliamo, capiremo che cercare di forzare i risultati della nostra pratica di Dhamma è una pura illusione. È sbagliato. Capendone il funzionamento, saremo in grado di lasciare andare e di permettere alle cose di maturare a seconda delle nostre capacità innate, delle attitudini spirituali che possediamo e dei meriti che abbiamo accumulato. Noi continuiamo a fare la nostra parte. Non preoccupatevi che ci voglia troppo tempo. Anche se ci volessero centinaia o migliaia di vite per realizzare l'illuminazione, e allora? Per quante vite ci vorranno, noi continueremo a praticare con cuore sereno, a nostro agio, al nostro ritmo. Una volta che la mente è entrata nella corrente, non c'è più niente da temere. Vuol dire che non esiste nemmeno la possibilità che venga compiuta la più piccola azione cattiva. Il Buddha ha detto che la mente di un Sotapanna, uno che ha ottenuto il primo grado di illuminazione, è entrata nella corrente del Dhamma che fluisce verso l'illuminazione. Un Sotapanna non dovrà più sperimentare gli stati più miseri di esistenza, non cadrà più nell'inferno. E come potrebbe infatti cadere nell'inferno quando ormai la mente ha abbandonato il male, ha visto il pericolo di produrre un kamma cattivo? Anche se cercate di forzarlo a fare o a dire qualcosa di cattivo, ne sarebbe incapace. Ed è per questo che non corre più il pericolo di cadere nell'inferno o negli stati di esistenza più bassi. La sua mente fluisce nella corrente del Dhamma. Una volta che siete nella corrente, sapete quali sono le vostre responsabilità. Capite che lavoro va fatto. Sapete come praticare il Dhamma. Sapete quando metterci sforzo e quando rilassarvi. Comprendete la mente e il corpo, i processi fisici e mentali. E rinunciate alle cose che vanno lasciate andare, abbandonandole in continuazione, senza la minima ombra di dubbio. Cambiare la propria visione. Nella mia pratica di Dhamma non ho mai tentato di padroneggiare una vasta gamma di cose, anzi, ho puntato solo ad una. Ho raffinato questo cuore. Mettiamo che stiamo osservando un corpo. Se troviamo che siamo attratti da un corpo, allora analizziamolo. Osservatelo bene. Capelli, peli, unghie, denti e pelle. Il Buddha ci ha insegnato a contemplare accuratamente e ripetutamente queste parti del corpo. Visualizzatele separatamente, dividetele, toglietene la pelle e inceneritele. Questo va fatto. Rimanete con questa meditazione fino a che si consolida fermamente, senza alcuna indecisione. Guardate tutti allo stesso modo. Per esempio, quando la mattina i monaci e i novizi vanno al villaggio per l'elemosina, chiunque vedano, sia un altro monaco o un'altra persona, cerchino di immaginare lui o lei come un corpo morto, un cadavere ambulante che cammina sulla strada davanti a loro. Rimanete concentrati su questa percezione. È così che si incrementa lo sforzo e questo porta alla maturità e allo sviluppo. Quando vedete una giovane donna che vi attrae, immaginatela come un cadavere ambulante, con il corpo putrefatto, esalante puzza di decomposizione. Vedete tutti sotto questa luce e non fateli avvicinare troppo. Non permettete all'infatuazione di prendere piede nel vostro cuore. Se li percepite putridi e puzzolenti, vi assicuro che l'infatuazione non continuerà. Contemplate fino ad essere sicuri di quello che vedete, fino a che la visione non sia chiara, fino a che non ne diventiate esperti. Per qualsiasi via poi vi incamminiate, non andrete più fuori strada. Metteteci tutto il cuore. Ogni volta che vedete qualcuno, sarà come vedere un cadavere. Sia maschio che femmina, guardate nel corpo come se fosse morto. E non dimenticate di vedere il vostro come morto. In fondo è tutto quello che rimarrà di essi. Cercate di sviluppare questo modo di vedere il più completamente possibile. Esercitatevi finché diventa sempre più parte della vostra mente. Vi assicuro che, al lato pratico, è un gran divertimento. Ma se vi affannate a leggerlo nei libri, incontrerete serie difficoltà. Dovete farlo, e fatelo con assoluta sincerità. Fatelo fino a che questa meditazione non diventa parte di voi. Fate della realizzazione della verità il vostro scopo. Se siete motivati dal desiderio di trascendere la sofferenza, allora sarete sul sentiero giusto. In questi tempi ci sono molti insegnanti di Vipassana e una vasta gamma di tecniche. Vi dirò solo, fare Vipassana non è facile. non possiamo semplicemente saltarci dentro. Non funzionerà se non si parte da un alto livello di moralità. Scopritelo voi stessi. La disciplina morale e i precetti sono necessari, perché se il nostro comportamento, le nostre azioni e la nostra parola non sono impeccabili, non riusciremo mai a stare ritti sulle nostre due gambe. La meditazione senza moralità è come cercare di evitare una parte importante del sentiero. Allo stesso modo, certe volte sentiamo dire: non c'è bisogno di sviluppare la tranquillità, lasciala perdere e passa direttamente alla meditazione vipassana. A dire cose di questo tipo sono quegli individui superficiali che cercano sempre scappatoie. Dicono che non bisogna preoccuparsi della disciplina morale. Non è un giochetto sostenere e raffinare la propria virtù, anzi è una sfida. Se potessimo tralasciare tutti gli insegnamenti sul comportamento morale, sarebbe tutto più facile, vero? Ogni volta che incontriamo una difficoltà, non faremo altro che evitarla, saltandola a pie pari. Naturalmente, tutti vorremmo poter evitare le difficoltà. Una volta incontrai un monaco che mi disse che lui era un vero meditante. Mi chiese il permesso di stare con noi e si informò sul programma e sul livello di disciplina monastica. Gli spiegai che in questo monastero vivevamo secondo il Vinaya, il codice di disciplina monastica del Buddha, e che se voleva venire a stare qui doveva rinunciare al suo denaro personale e al rifornimento personale di cibo. Mi disse che la sua pratica era non attaccamento a tutte le convenzioni. Gli risposi che non capivo di cosa stesse parlando. E se io stessi qui tenendo il denaro ma senza attaccarmi ad esso, il denaro è solo una convenzione. Gli dissi che certo, non c'era problema. Se puoi mangiare il sale e non trovarlo salato, allora puoi usare il denaro senza attaccarti ad esso. Stava dicendo cose senza senso. In effetti era troppo pigro per seguire tutti i dettagli del Vinaya. Ve lo ripeto, è difficile. Quando puoi mangiare il sale e onestamente assicurarmi che non è salato, allora ti prenderò sul serio. E se mi dici che non è salato, allora te ne darò un sacco intero da mangiare. Provaci soltanto. Veramente non avrà il gusto di sale? Il non attaccamento alle convenzioni non è soltanto questione di essere abili con le parole. Se parli così, non puoi stare con me. Allora se ne andò. Dobbiamo cercare di praticare e mantenere la virtù. I monaci devono esercitarsi con le pratiche ascetiche, mentre la gente a casa dovrebbe praticare i 5 precetti. Bisogna tentare di essere impeccabili in tutto ciò che si dice e si fa. Bisogna coltivare la bontà con tutte le nostre forze e continuare a rinforzarla man mano. Quando cominciate a coltivare la serenità di Samatha, non commettete l'errore di provarci una volta o due e poi di rinunciarci perché trovate che la mente non si tranquillizza. Non è il modo giusto di fare. Dobbiamo coltivare la meditazione per un lungo periodo di tempo. Perché dobbiamo metterci tanto? Provate a pensarci. Per quanti anni abbiamo permesso alla mente di vagare dappertutto? Per quanti anni non abbiamo praticato la meditazione samatha? Ogni volta che la mente ci imponeva di seguirla su una certa via, noi ci precipitavamo dietro di essa. Per calmare questa mente vagante, per fermarla, per pacificarla, non basteranno un paio di mesi di meditazione. Considerate questo punto. Quando cominciate ad esercitare la mente affinché sia in pace in ogni situazione, dovete capire che all'inizio, quando sorge un'emozione inquinante, la mente non sarà affatto in pace. Sarà distratta e fuori controllo. Perché? perché c'è attaccamento. Non vogliamo che la mente pensi, non vogliamo sperimentare nessuna disattenzione o emozione. Non volere equivale ad attaccamento, attaccamento per la non esistenza. Più vogliamo non sperimentare certe cose, più le invitiamo e le facciamo entrare in noi. Non voglio queste cose, allora perché continuano a venire da me? Non voglio che vada in questo modo, e allora perché va in questo modo? Eccoci al punto. Vogliamo che le cose vadano in un certo modo, perché non capiamo la nostra stessa mente. Non ci vuole un'eternità per capire che baloccarsi con queste cose è un errore. Infine, quando consideriamo bene la cosa, ci arriviamo. Oh, queste cose vengono perché sono io a farle venire. Volere non sperimentare qualcosa, volere stare in pace, volere non essere distratti o agitati, tutto ciò è attaccamento. È una palla di ferro incandescente. Ma non fa niente. Continuate con la pratica. Ogni volta che sperimentate uno stato d'animo o un'emozione, esaminateli nei termini delle loro qualità di impermanenza, insoddisfazione e non sé, e cacciateli in una di queste tre categorie. Poi riflettete e indagate. Queste emozioni inquinanti sono quasi sempre accompagnate da un'eccessiva quantità di pensieri. Quando ci lasciamo guidare da uno stato d'animo, la proliferazione mentale gli tiene dietro. Il pensiero e la saggezza sono due cose diametralmente opposte. Il pensiero non fa che reagire allo stato d'animo e a seguirlo, e vanno avanti così, senza una fine in vista. Ma se la saggezza è all'opera, essa fermerà la mente. La mente si ferma e non va più in giro. C'è solo la conoscenza e il riconoscere ciò che si è appena sperimentato. Quando sorge questa emozione, la mente è così. Quando questo stato d'animo sorge, è in quest'altra maniera. Incrementiamo solo il conoscere. Alla fine realizziamo. Tutto questo pensare, tutto questo inutile chiacchiericcio, questo preoccuparsi e giudicare, è tutto insensato e immaginario. Tutto è impermanente, insoddisfacente e non me o mio. Cacciatelo in una di queste tre caratteristiche onnicomprensive e acquietate l'agitazione. In tal modo l'ho tagliata alla radice. Più tardi, seduti in meditazione, si rifarà sentire. Tenetelo d'occhio, spiatelo. È come allevare bufali d'acqua. Ci sono il contadino, qualche pianta di riso e il bufalo. Naturalmente il bufalo vuole mangiare quelle piante di riso. Ai bufali piace mangiare le piante di riso, vero? La vostra mente è un bufalo. Le emozioni inquinanti sono come le pianticelle di riso. Il conoscere è il contadino. La pratica del Dhamma è proprio così, non diversa. Fate voi stessi il paragone. Quando sorvegliate un bufalo, cosa fate? Lo liberate, gli permettete di andarsene in giro libero, ma contemporaneamente lo tenete d'occhio. Se si avvicina troppo alle piante di riso, lo richiamate. Quando il bufalo vi sente, si allontana da esse. Ma non siate distratti, non dimenticatevi del bufalo. Se avete un bufalo ostinato che non fa attenzione ai vostri richiami, prendete un bastone e dategli una forte randellata sul dorso. Vedrete che non oserà avvicinarsi più alle pianticelle di riso. Ma non lasciatevi andare a fare una siesta. Se vi sdraiate e sonnecchiate, quelle piante di riso faranno parte del passato. La pratica del Dhamma è la stessa cosa. Controllate la mente. Il conoscere stesso fa da sorvegliante alla mente. Quelli che sorvegliano accuratamente la loro mente saranno liberati dalle trappole di Mara. Eppure anche questa mente che conosce è sempre la mente. E allora chi osserva la mente? Una tale idea vi può procurare parecchia confusione. La mente è una cosa, il conoscere è un'altra. Eppure il conoscere trae origine da quella stessa mente. Che vuol dire conoscere la mente? Com'è imbattersi negli stati d'animo e nelle emozioni? Com'è stare senza alcuna emozione inquinante? Ciò che sa cosa sono queste cose è ciò che intendiamo per conoscere. Il conoscere segue attentamente la mente ed è da questo conoscere che nasce la saggezza. La mente è ciò che pensa e rimane impigliata nelle emozioni una dopo l'altra, proprio come il nostro bufalo. Qualsiasi direzione saprenda, state allerta. Come potrebbe sfuggirvi? Se gironzola intorno alle piante di riso, urlatele dietro. Se non ascolta, prendete un bastone e giù una randellata. È così che frustrate l'attaccamento. Addestrare la mente non è quindi diverso. Quando la mente sperimenta un'emozione e subito vi si aggrappa, è compito del conoscere fare da insegnante. Esamina lo stato d'animo per vedere se è positivo o negativo. Spiega alla mente come funziona la legge di causa ed effetto. E quando essa si aggrappa di nuovo a qualcosa che ritiene gradevole, il conoscere deve di nuovo insegnare alla mente, deve di nuovo spiegare la legge di causa ed effetto, fino a che la mente riesce a mettere tutto da parte. Questo porta alla pace della mente. Quando infine scopre che tutto ciò che afferra e a cui si aggrappa è di per sé indesiderabile, semplicemente la smette. Non le interessano più quelle cose, perché incontra uno sbarramento di rimproveri e rabbuffi. Opponetevi alla bramosia della mente con determinazione. Sfidatela apertamente, fino a che l'insegnamento penetrerà nel cuore. È così che addestrate la mente. Fin dal tempo in cui mi sono ritirato nella foresta a meditare, ho praticato in questo modo. Quando addestro i miei discepoli, lo faccio in questa stessa maniera, perché voglio che vedano la verità piuttosto che leggere cosa dicono le scritture. Voglio che vedano se i loro cuori sono liberi dal pensiero concettuale. Quando avviene la liberazione ne siete consapevoli. E quando non c'è ancora la liberazione, contemplate il processo per cui una cosa è causa di un'altra. Contemplate fino a che sapete e conoscete tutto ciò ripetutamente e completamente. Una volta che l'avete penetrato attraverso una conoscenza diretta, se ne andrà per i fatti suoi. Quando interviene qualcos'altro e vi sentite impantanati, allora indagate. Non smettete finché quello non ha lasciato la presa. Continuate a indagare proprio in quel punto. Personalmente, è così che mi sono esercitato, perché il Buddha ha detto che dovete arrivare alla conoscenza da soli. Tutti i saggi conoscono la verità da soli. Dovete anche voi scoprirla nelle profondità del vostro cuore. Conoscete voi stessi. Se avete fiducia in ciò che conoscete e se vi fidate di voi, vi sentite a vostro agio anche se altri vi criticano o vi lodano. Siete a vostro agio qualsiasi cosa dicano gli altri. Perché? Perché conoscete voi stessi. Se uno vi riempie di lodi, ma voi non ne siete pienamente meritevoli, ci credete veramente a quello che vi dicono? Naturalmente no. Andate avanti semplicemente con la vostra pratica del Dhamma. Quando uno che non ha fiducia in ciò che sa viene lodato, tende a crederci e questo distorce la sua percezione. Allo stesso modo, quando qualcuno vi critica, fatevi un bel esame di coscienza e ditevi: no, ciò che hanno detto non è vero. Mi accusano di aver sbagliato, ma non è così. Le loro accuse non sono valide. Se la situazione è questa, a che pro arrabbiarsi con loro? Le loro parole non sono sincere. Però, se siete in errore proprio come loro vi accusano, allora la critica è corretta. Se così è, a che pro arrabbiarsi con loro? Quando riuscite a pensare in questa maniera, vedrete che la vita è veramente pacifica e confortevole. Niente di ciò che avviene è sbagliato. Tutto è Dhamma. È così che io ho praticato.